Prima la fase logistica della questione.
Io insegno sociologia a Perugia, quindi sono di zona. Nella fattispecie, in questo caso, ci occupiamo di temi che sono abbastanza di frontiera, per cui grosso modo posso dire di saperne qualcosa. E credo vi farò delle lezioni piuttosto particolari rispetto a quello che è in qualche misura l'impostazione generale del master. Siccome non mi cacciano via, immagino che vadano benino le lezioni, insomma, a sto punto. Continuiamo, ormai siamo al sesto, credo, la sesta edizione. Da un punto di vista logistico, vi dicevo, io registro le lezioni, per cui le trovate online sul mio sito, se volete riascoltarle, qualunque cosa. Il sito si chiama... ecco... as usual, come si dice. Il sito si chiama www.sociologica.com. No, scusate, .it, che diavolo sto dicendo. Do i numeri. Ok. Sul sito trovate anche tutta una serie di materiali per chi volesse approfondire. Ci sono delle slide, degli articoli, dei saggi, insomma, un po' di materiale vario per chi volesse in qualche misura proseguire un attimo la formazione, perché chiaramente vi rendete conto che 10 ore finte, quindi praticamente 7 ore totali, forse, se ci riusciamo, per una disciplina sono un po' poche. Quindi uno in qualche modo deve fare delle scelte, cercare di dare un taglio più o meno alla questione. Il taglio che diamo noi sarà questa prima lezione introduttiva sui grandi temi, sul perché facciamo questa cosa, che cos'è sta disciplina, insomma un po' di nozioni che possono essere utili. Domani ci occuperemo di problemi di relazione, problemi di paradigmi cognitivi, quindi cartesianesimo, comunicazione non verbale, tutta una serie di cose che possono tornarvi utili. E venerdì prossimo credo che faremo un discorso conclusivo sul farmaco, perché ci sono tutta una serie di dimensioni di quella che è la nostra, anzi la vostra, attività professionale, che spesso e volentieri vengono tralasciate, vengono messe da parte, laddove invece, perlomeno a mio giudizio, a mio modesto parere, sono piuttosto significative e piuttosto importanti. L'antropologia e la sociologia sono delle scienze che noi chiamiamo scienze, delle discipline che noi chiamiamo scienze sociali, e nascono in un momento storico ben preciso. Nascono anche con una serie di eredità piuttosto pesanti sulle quali dovremo gioco forza concentrarci. Però prima di cominciare a fare questa parte, come dire, piuttosto didattica, vorrei che riflettessimo un momento sul nome di questo corso. Cioè, voi siete qui per fare una cosa che si chiama management sanitario con funzioni di coordinamento. Vi siete chiesti perché? Vi siete chiesti perché si chiama così e che diavolo vorrebbe significare questa dizione? Che potrebbe essere, diciamo, uno spunto interessante di riflessione, nel senso che ci sono due parole chiave in questo titolo che sono particolarmente appetite in questo periodo, che sono una management e l'altra coordinamento. Cerchiamo, noi vorremmo oggi cercare di capire perché di questo titolo. Allora, io comincio a darvi una piccola traccia, poi la vediamo un attimo più nello specifico, però tanto perché sappiate di che parliamo. Il problema è questo: management in qualche misura tradisce tutta una serie di presupposti teorici più o meno espliciti che hanno a che fare con la gestione ed il controllo. Non riusciamo a trovare delle traduzioni italiane, perché effettivamente la traduzione italiana sarebbe quella di maneggione, se vogliamo tradurre management. Non è che sia proprio bellissimo, per cui ci siamo rifatti a questo termine inglese, che è un attimo più, come dire, più neutrale, anzi poi è diventato anche un segno di distinzione di status, no? Fondamentalmente. Però se uno pensa un attimo appunto all'etimo della questione, ci sono cose che si potrebbero dire. Però ad ogni modo il punto centrale è questo, ovvero sia il management è un punto di vista sul mondo che vede il mondo in un certo modo. Nel momento in cui noi parliamo di management già abbiamo a mente una postura organizzativa con tutta una serie di addentellati, quali per esempio il fatto che più organizzazione è meglio che meno organizzazione, che non ci sono problemi che sfuggano a delle considerazioni quantitative, diciamo, in qualche modo strumentali. Insomma, tutta una serie di luoghi comuni che non vengono di solito esplicitati, ma che sono lì. Nel momento in cui parlo di management sto dicendo cose, no? Pensate per esempio, non so se vedete i film americani, ultimamente cioè, spesso capitano, i corsi di gestione della rabbia. In qualche modo è un'altra forma di management, pure quella. Che implica cosa? Implica una visione della rabbia come qualcosa di gestibile. Questo è il punto della questione, no? Non so se mi seguite. Quindi vuol dire che noi in qualche misura siamo dell'opinione che ci siano tutta una serie di cose che vanno gestite attraverso strumenti teorici e pratici abbastanza definiti, no? Che siano software, che siano procedure, che siano tutta una serie di cose che immagino conoscerete bene. E poi c'è il coordinamento. Perché ci azzeccano? Perché si vengono in qualche modo a collidere questi due termini? Perché il coordinamento è un modo molto elegante che abbiamo scelto negli ultimi anni per sottolineare una serie di piccoli problemi, sempre, un po', sempre meno piccoli, che emergono quando si cominciano a fare i mestieri nella prassi, no? Ovvero sia, ci si accorge che se ci si riferisce ad una soltanto delle tante discipline chiamate in ballo in questi casi, le cose non funzionano. Perché tutte le varie discipline in ultima analisi sono dei punti di vista su un oggetto. Tutte le varie strategie sono parziali. E allora occorre qualcuno che riesca a prendere tutte queste cose e a farle lavorare insieme. Cioè qualcuno che crei un'armonia dove non c'è. Perché avrete notato, immagino, che le discipline, ognuna delle discipline tende ad essere piuttosto autoassertiva, no? Allora chi fa medicina dice che la medicina è fondamentale, chi fa organizzazione dice che l'organizzazione è fondamentale, chi fa diritto dice che il diritto è fondamentale, e tutti questi ambiti si separano lentamente nella percezione e non tornano a coincidere. E quindi c'è bisogno di qualcuno che in qualche misura riesca a saperne abbastanza da poterli far funzionare insieme. Ok? Il problema però è che si continua a ragionare su questo discorso del coordinamento con un arsenale teorico abbastanza specifico, che è quello delle discipline organizzative. E di fatto quindi cosa accade? Che il coordinamento viene concepito esclusivamente come procedure che riescano a far funzionare le parti insieme. Abbiamo una visione molto meccanica, in altri termini, della questione. Quello che vorrei suggerirvi, sul quale vi inviterei a riflettere per queste ore invece, è che per questo tipo di funzioni occorre anche altro. Sottolineo l'anche. Cioè, probabilmente durante la lezione, per motivi di sintesi e di vis polemica, potrei darvi l'impressione di essere in feroce opposizione a tutto ciò che è organizzazione, ragione, eccetera. Non è vero. È solamente che cerco di fare in modo che vi rendiate conto che noi nel nostro vivere normale, nel nostro agire normale, tendiamo a dare un peso forse eccessivo a questa dimensione a scapito di tante altre cose che invece potrebbero essere rilevanti. Vi faccio tra l'altro presente che operando voi in un campo dove questa distinzione non è così ovvia, il recuperare la dimensione umana del paziente, la dimensione relazionale della gestione dei fatti e tutta questa serie di cose che invece vengono spesso e volentieri tralasciate può costituire anche un punto di forza. Non solo in termini di qualità del rapporto con la clientela, se la vogliamo chiamare così, con l'utenza, qui anche qui ci sarebbe da dire molto sui cambiamenti di questi termini, ma ve lo risparmio, ma anche in termini, come dicevo, di soddisfazione personale della realizzazione del lavoro, no? Ok, chiusa questa breve parentesi, ci sono domande in proposito oppure posso andare?
Beh, forse quello che diceva lei tra la terminologia del significato di management sanitario per le funzioni di coordinamento, forse il sanitario, se ci mettessero, no, una sottolineatura sul sanitario, che intendiamo per sanitario? Allora forse le due cose, no?
Perfetto, la vostra collega fa un'ottima osservazione, il problema è che secondo me perlomeno a pelle l'aggettivo sanitario è un aggettivo che già fa parte di un campo specialistico e quindi di fatto non solo non ottiene questa funzione ma tende a rendere molto più parziale e definitive le altre, sì, però insomma può essere effettivamente un modo di riflettere interessante sulla questione. Insomma. Il problema è cosa effettivamente intendiamo per salute e malattia e questo lo vediamo nei prossimi giorni, ma lì c'è da discutere estensivamente, oggettivamente. Vabbè, comunque, allora torniamo invece un attimo a delle cose un po' più noiose. Quando nasce la sociologia e perché? Quando nasce l'antropologia e perché? Noi, come credo di avervi già detto in questi brevissimi attimi, tendiamo a dare molte cose per scontate. C'è la sociologia, c'è l'antropologia, quando sono nata chi se ne frega, tanto non è un mio problema. Ecco, no, non funziona così. Perché prendere questo atteggiamento è un po' troppo semplicistico. Cioè, ci impedisce di vedere molte dimensioni dei problemi che invece sono quelle che rendono le cose un attimo più interessanti. Allora, le scienze sociali nascono in effetti tutte quante più o meno alla fine del Settecento. E la fine del Settecento, da questo punto di vista, è un momento piuttosto importante nella storia della nostra cultura. Io credo che possa essere definito uno dei momenti più importanti in assoluto, perché segna un cambiamento piuttosto drastico nell'andamento della cultura. Segna un avvicendamento, segna l'inizio di un'epoca che è quella che stiamo vivendo noi, anche se, essendosi accelerate mortalmente le cose nel frattempo, vi proporrò come chiusura di questo corso il fatto che l'epoca che stiamo vivendo noi in qualche misura è molto simile a fine Settecento, ovvero se ci troviamo in una simile situazione di mancanza di strumenti di comprensione. Però in questo modo anticipo, nel senso che allora perché il fine Settecento è così importante? Perché questo avvicendamento culturale, questo culminare di processi e questo iniziare di processi rendono molto difficile la comprensione della contemporaneità. Allora, quelli che si occupano di società al tempo cominciano a rendersi conto che tutto l'arsenale, che era un arsenale piuttosto nutrito, perché vi faccio presente, non è che non si fosse pensato alla società prima, però ci hanno pensato filosofi, no? Platone, tutta una serie di grandi nomi, Tommaso d'Aquino, fino a Hobbes, Rousseau, Diderot, tutti i padri nobili della questione. Ecco, il loro pensiero sembra essere diventato obsoleto, inutile, non si riesce più a capire cosa accade. Perché? Perché in effetti il punto di svolta di fine Settecento, che per comodità mnemonica e per rilevanza della questione indicherei nella Rivoluzione Francese, segna in effetti la fine di un'epoca. Forse avrete sentito parlare dell'Ancien Régime, era il modus vivendi francese fino alla Rivoluzione. Ancien Régime significa un ordine antico, in ultima analisi. Ordine antico perché era un ordine che partiva effettivamente dall'800 d.C., se vogliamo stabilire delle date molto di massima, no? Carlo Magno, tutta una serie di avvenimenti. Lungo quest'ordine si erano generate le differenze feudali, si era costruito un ordine amministrativo, simbolico, valoriale molto solido, che è durato in effetti parecchio, perché sono 1000 anni, insomma, sono quelle cosette con mutamenti e cose varie, ma comunque. Nel frattempo però erano accadute cose in questi 1000 anni per le quali quest'ordine pian piano cominciava a mostrare piuttosto la corda, no? Ci sono un paio di rivoluzioni, e stranamente in questo caso il termine è scelto correttamente, che intaccano i presupposti dell'Ancien Régime. Queste rivoluzioni a noi ci riguardano molto da vicino, paradossalmente può sembrare strano, ma di fatto il nostro tempo è stato segnato da quello che succedeva a metà 600. Perché a metà 600 c'è la rivoluzione scientifica. Ora, dite voi, ecco. Allora, la rivoluzione scientifica è l'inizio della valanga che porta all'oggi. L'inizio della valanga che porta al management, l'inizio della valanga che porta alle specializzazioni disciplinari, tutta una serie di tratti dell'oggi che non sono qui per caso, non sono qui per un qualche tipo di necessità ovvia ed oggettiva, ma sono qui per dei passaggi culturali che quando si intrapresero non dovevano portare necessariamente qui. Mi spiego. Nel momento in cui che noi poniamo come inizio della rivoluzione scientifica, che sarebbe metà 600, grosso modo, succedono cose in giro per l'Europa piuttosto sinergiche. Ovvero sia, per esempio, si fondano tutta una serie di società di scienziati naturali, o filosofi naturali, perché al tempo questa distinzione mancava. Tanto per darci un attimo di, come dire, gioia, la prima è nostra, è a Firenze, è l'Accademia del Cimento. Ma di quella non parla più nessuno. Della Royal Society continuano a parlare tutti, perché noi da questo punto di vista abbiamo delle ottime intuizioni, ma poi le seguiamo poco. Ad ogni modo, che succede? Quindi Royal Society, Académie Royale, Accademia del Cimento, tutta una serie di gruppi, tutti insieme in 10-15 anni. Prima non c'erano, perché? Poniamocelo questo problema, non è di punto in bianco, se sbagliamo, quasi quasi oggi fondo la Royal Society. No, evidentemente c'erano degli altri problemi, i quali erano partiti un secolo e mezzo prima. Dice, madonna che palle questa storia, ho capito, però purtroppo in qualche misura credo che sia anche affascinante rendersi conto del fatto che la storia non è qualcosa che è finito lì, no? Un secolo e mezzo prima, un tale di nome Martin Lutero aveva attaccato le famose tesi alle porte dell'abbazia di Wittenberg e aveva cominciato uno dei processi più importanti della nostra storia culturale, del quale noi tendiamo a non parlare per niente, perché avendo il Papa a poche centinaia di chilometri, diciamo, siamo stati un po' orientati nel nostro ragionare. Però di fatto il protestantesimo è una catastrofe culturale. Perché è una catastrofe culturale? Perché fino al protestantesimo, e quindi per 1500 anni grosso modo, sfumiamo i primi 300 che non si erano ancora messi d'accordo, eresie, impicci, imbrogli, però insomma diciamo un migliaio d'anni, erano passati in piena coerenza valoriale. Cioè tutto il mondo civile, tutta l'Europa, ragionava allo stesso modo, aveva gli stessi valori, aveva gli stessi racconti, aveva gli stessi padri, gli stessi scienziati, gli stessi filosofi. Noi non riusciamo a concepirla sta cosa oggi, perché siamo talmente immersi in un finimondo totale che grosso modo ci sfugge, ma pensate invece a questo tipo di solidità. Tutto abbastanza coerente, tutto abbastanza legato, tutto abbastanza solido, e noi abbiamo, vedo il vostro collega tradisce piuttosto bene il nostro pregiudizio corrente, fermo. Non era fermo, perché poi siamo arrivati qui. Il problema è che il tasso di cambiamento era diverso. E la domanda se quel tasso di cambiamento, uno in qualche misura intermedio fra il loro e il nostro, in cui in 300 anni abbiamo bruciato tutto, sia meglio o peggio, insomma la lascio a voi perché non è un mio argomento, però ci penserei. Nel senso che un cambiamento che riesca a diventare ultragenerazionale, quanto è stancante e quanto no? Cioè il fatto che io viva tutta la mia vita in una coerenza di senso, quanto è noioso e quanto invece è stabilizzante? Rassicurante, esatto. Vi faccio presente che io faccio un corso a scienze dell'investigazione della sicurezza e trattiamo, soprattutto durante i miei corsi, sì, il tema della sicurezza in questa chiave, cioè la sicurezza oggi è un problema perché manca qualunque forma di stabilità. No? Allora, ripeto, è chiaro che probabilmente se dovessimo andare a vivere come si vive al tempo diventeremmo pazzi tutti quanti, però ciò non toglie che esistono le famose vite mezzo, no? I famosi 50 giorni dal sacchiotto di cui parlava Massimo Troisi, perché dobbiamo per forza rimandare alla scelta soggettiva tutto? Pensiamoci, ragioniamoci sopra, no? Lasciamo da parte quest'idea che cambiare è vita, cambiare è mutamento, no? Cioè abbiamo questa continuità di parole chiave della nostra cultura che sono recentissime. Cioè, se voi le interpretate in chiave storica, sono degli slogan e dei diktat culturali che non hanno nessuna sostanza, mentre gli altri hanno avuto sostanza per quasi 2000 anni, riflettiamoci, no, possono pure aver sbagliato tutti per 2000 anni, per carità, magari è capitato, ma qui qualche dubbio ce l'avrei, ad ogni modo, lasciando da parte questo discorso, perché parlavamo di Lutero? Perché quando arriva Lutero, questa coerenza solida si incrina. Lutero cosa dice? Dice una serie di cose che mettono radicalmente in dubbio tutta una serie di affermazioni dogmatiche fatte dalla cultura della civiltà cattolica. Qual è il problema per quello che vi riguarda? Che queste affermazioni dogmatiche non solo hanno a che vedere con la religione, ma hanno a che vedere pure con la scienza. Non so se mi spiego. Cioè, fino a Lutero, l'autorità, no? Auctoritas in latino, era quella prima. Era quella dei padri, vi ricordate il famoso ipse dixit, no? Dice perché è così? Perché l'ha detto Tommaso d'Aquino, l'ha detto Pitagora, l'ha detto Aristotele, l'ha detto qualcuno fondamentalmente. E siccome quel qualcuno era molto meglio di me, allora io mi rimetto a questo discorso. Può essere una strategia che noi non condividiamo, però effettivamente consente una continuità culturale notevole. Poi però a un certo punto tutto questa auctoritas su cosa si fondava? Sul fatto che si era tutti d'accordo, che quello era il sapere, non c'era da discutere, non c'era altro. Con Lutero l'altro c'è. Vengono rinviate in dubbio tutta una serie di cose che facevano parte dell'ovvio, del paradigma di comprensione della cultura e di sedimentazione. E la prima che entra in crisi da questo fatto è l'università. Perché l'università era strettamente collegata alla Chiesa. Saprete che la gran parte dei docenti prendevano i voti, no? Chiaramente. Lutero stesso era un monaco cattolico, prima di fare, diciamo, questo exploit. E quindi, nel momento in cui questa strategia di autorevolezza, questa strategia di affidabilità del sapere crolla, ci si comincia a chiedere, e mo, che facciamo? Come facciamo a fare delle affermazioni che siano condivisibili e fondate?
Vuole il caso, forse, oppure non lo so se siano delle dinamiche ulteriori, che in quel momento storico, quindi fine 500 grosso modo, si stabiliscano altre cose che sono delle scoperte tecnologiche importanti. Noi raramente valutiamo l'impatto che scoperte come quella del microscopio o del telescopio hanno sulla nostra cultura anche attuale, però di fatto lo hanno, no? Perché, come saprete, per esempio, grazie al telescopio, Galileo comincia a dire: ho un'idea che mi sa che abbiamo sbagliato qualcosa in tutto questo. Ora vi chiedo un attimo di sforzo immaginale e cercate di rendervi conto che quello che vi ho detto del clima culturale è perfettamente riflesso nel sistema tolemaico. Fermo, solido, stabile, la Terra è al centro. Intorno ruotano delle sfere che sono lì per motivi filosofici, religiosi, eccetera. Oltre il cielo delle stelle fisse c'è Dio. Perfetto, l'uomo è al centro del mondo, l'uomo è il centro del mondo. Quando arriva Galileo, sì, tutto gira, un grandissimo giramento di palle, come dicono i comici, no? Quindi noi ci troviamo ad essere non più i figli privilegiati della divinità, quelli che sono al centro di tutto, quelli attorno ai quali ruota tutta la cosa, e qui chiaramente c'è da riflettere anche sulle dimensioni simboliche dell'idea di centro, che è un'idea qualitativa forte, no? Sono al centro, quindi io dico, torno a me tutto il resto, regolatevi. No, noi ci troviamo in piedi, per sbaglio, su un sasso che ruota attorno a una stella piccolissima, in fondo a un braccio di una galassia che non è granché, in mezzo a 14 miliardi di altre galassie. Ora, spesso noi questa cosa non la tematizziamo, però ci sono un sacco di studi che dimostrano che questa è una delle radici dell'ansia contemporanea, no? Il cosmo è tanta roba, no? L'idea che ci siano 13 miliardi di anni luce di universo, dei quali sappiamo più o meno cose perché pensiamo di saperle, ma pure lì potremmo discutere estensivamente, a quanto ci dice la fisica contemporanea, è un'idea destabilizzante, te fa sentire niente, te fa sentire il famoso granello di polvere, ti fa sentire quella cosa che diceva benissimo Ungaretti, no? Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Sei precario, questo è il punto della faccenda, no? Sei precario, ma non sei precario solo da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista, sei precario esistenzialmente, essenzialmente, per usare un termine filosofico, sei ontologicamente precario. Allora, questo capite che, insomma, no? Scatena delle reazioni. E questa reazione porta ai filosofi naturali, ovvero sia i filosofi naturali, sulla scorta di queste scoperte fatte con questi nuovi strumenti che mettono in dubbio i sensi, no? Perché a un certo punto ti accorgi che ci sono le lune intorno a Giove, ti accorgi che la materia non è perfetta come pensavi, perché se la guardi col microscopio vedi che ci sono tutta una serie di scaglie, di impicci, di imbrogli. Cominciano a dire: allora cerchiamo di capirci, probabilmente una conoscenza affidabile deve rifarsi a dei tentativi, a delle prove, a delle messe in pratica di idee, cioè leviamoci dalle scatole questa teoria fissa che c'avevamo prima e invece cominciamo a mettere alla prova quello che immaginiamo. Per cui io immagino che il cuore pompi il sangue, come faccio a scoprirlo? Pio un cane, l'apro a metà e guardo che succede. Succedeva così, diciamo che la prima fase della scienza moderna è stata abbastanza cruenta. Però questo chiaramente ha delle ripercussioni. Ha delle ripercussioni perché? Perché in quel momento, tanto per le coincidenze, nascono un paio di tizi che mettono a punto degli strumenti fondamentali. Sto paio di tizi sono Leibniz da una parte e Newton dall'altra, che mettono a punto il calcolo differenziale, cioè creano quella che è oggi la matematica. E quindi cominciano ad avere un potere di calcolo, un potere ipotetico, un potere intuitivo di comprensione del mondo che fino allora non c'era stato. Saprete che Newton è in qualche misura ancora oggi la chiave di volta del sistema di comprensione del mondo corrente. Forse però non sapete che Newton non si reputava uno scienziato, si reputava un alchimista. Trascorse decenni intorno ai fuochi degli Atanor per trasmutare la materia, eccetera, eccetera. Quindi il motivo per cui stiamo facendo tutto questo ragionamento è questo: nel momento in cui comincia la rivoluzione scientifica, non è la rivoluzione scientifica. È un po' di gente che si trova e comincia a dirsi cose. I testi fondamentali, quindi le opere di Newton, il testo di Galilei, Copernico, se l'hanno lette 1000 persone al tempo, ma stiamo già esagerando. Capite? Mentre noi, quando parliamo di rivoluzione scientifica, pensiamo che improvvisamente arrivano questi col libro un po' alla Cristo, no? Ecco, ho scoperto, e tutti quanti, fantastico, facciamo cose. No, la rivoluzione scientifica l'abbiamo fatta noi, nel senso che la costruzione di questi avvenimenti nella chiave che gli abbiamo dato, nell'interpretazione che gli abbiamo dato, è nostra. Loro non lo sapevano, anzi probabilmente non sarebbero manco stati d'accordo, perché se voi andate a leggere Newton stesso, cosa scoprirete? Che Newton non ha mai pensato che si potesse conoscere tutto l'universo. Newton dice: il sapere è una serie di isole di certezza in un oceano di incertezza, ed è molto più moderno lui di noi. Lui aveva capito già da allora che pretendere di poter spiegare tutto non era una cosa fattibile. Noi invece, arrivando dopo quei 400 anni, non abbiamo più le idee molto chiare e ci siamo detti un sacco di altre cose nel frattempo. Questo sacco di altre cose, ovviamente, è un mix di tutti i discorsi che queste nuove discipline di cui abbiamo cominciato a parlare prima fanno, no? Quindi arriviamo di fatto con un forte sapere scientifico-tecnologico in evoluzione, una crisi valoriale profonda a livello politico-sociale, nuove discipline e nuovi soggetti storico-sociali, in particolare la borghesia. Perché? Perché c'è anche un'altra rivoluzione che nel frattempo consegue la prima, che è la rivoluzione industriale. Sulla rivoluzione industriale si potrebbe parlare, no, 10 ore, bensì 160, ma per motivi, come dicevo, di tempo evitiamo. Basti pensare però che la rivoluzione industriale non è un semplice cambiamento strumentale. La rivoluzione industriale è un cambiamento radicale di tutto, della posizione dell'uomo nel mondo, della gestione del tempo, del modo di vita, della distribuzione demografica. Tutto viene mutato dalla fabbrica. È un po' come i modelli che vedete oggi, forse, se ci avete mai fatto caso, dello spazio-tempo e della relatività, no? Tu metti una palla su una cosa e si formano degli avvallamenti. Ecco, quello è mettere una fabbrica nel territorio. Non è semplicemente costruire una fabbrica, significa sbilanciare tutte le risorse, tutte le linee di trasporto, tutte le linee logistiche, tutte le fonti di supporto di questa fabbrica in modo che vadano a finire lì. E quindi la fabbrica cambia il mondo radicalmente. La fabbrica è la prima volta, è la prima occasione umana nella quale non si bada più al ritmo delle stagioni, al ritmo del giorno e della notte. Fino ad allora qualunque lavoro cominciava all'alba e finiva al tramonto. Fine. La fabbrica non ha più bisogno di questo, e questa è un'infrazione simbolica formidabile, perché si può cominciare a pensare a un'attività umana svincolata dalla natura. Quindi paradossalmente la chiave, una delle chiavi, è che l'industrializzazione è parte del problema ambientale, non tanto solo per l'inquinamento, quanto per il fatto che ci introduce a un mondo dove non c'è bisogno della natura. La fabbrica si nutre della natura, ma crea un ordine suo, crea dei ritmi suoi, crea dei tempi suoi. Tant'è vero che con la fabbrica emerge l'idea di tempo libero. Non c'era prima il tempo libero. Noi viviamo con strumenti teorici e cognitivi recenti, e questi strumenti, con le vecchie strumentazioni mentali dei filosofi sociali, non li capivi, perché come facevi a ragionare sul tempo libero quando non c'era nessuna distinzione tra lavoro e vita prima, o perlomeno molto poca, no? Perché eri libero, tu abitavi dove lavoravi, quando lavoravi lavoravi, se non lavoravi facevi altro. Di fatto il tempo libero non c'era mai, non c'era un momento in cui c'era niente da fare. Oggi invece, oggi comunque, dall'industrializzazione succede che tu lavori 12 ore al giorno, perché hai tempi, anche di più, 14, e poi te ne rimangono 8 in cui non sai che fare. Dice: dormo. Ho capito, però insomma pure quello dopo un po' è noioso, no? 14 ore lavoro, 8 di autodormo, a un certo punto ti interrogi: ma che sto a fa? Però insomma di fatto succede questo, ovvero sia che la gente, gli uomini che abitano nelle città, perché chiaramente intorno alle fabbriche cominciano a nascere le città, hanno del tempo col quale non sanno per fare. La grandissima parte si ubriaca e si picchia, tanto per essere piuttosto monotoni. E quindi da questo cosa nasce? Nasce un'altra cosa, per esempio la riscoperta dello sport, che fino ad allora era scomparso dai fasti olimpici. Gli amministratori delle città si domandano: come faccio a trattenere tutta sta gente dal picchiarsi selvaggiamente ogni volta che ha un momento libero? Li metto a fare sport, così si stancano, si allenano, stanno più sani, stanno più potenti, ottengo una serie di buone idee col colpo solo, l'attività sportiva ricomincia. La rinascita dello sport è pure lei in questo periodo. In più c'è la nascita degli stati-nazione, la nascita dell'alpinismo, insomma c'è un'ira di Dio succede in questo momento. E nasciamo pure noi, in quanto scienziati sociali. Ora, c'è ovviamente un prezzo da pagare in questi casi, no? Se tu crei una nuova disciplina, un nuovo modo di guardare il mondo in questo clima, è ovvio che questo clima in qualche misura ti condizioni. E quindi le nuove discipline, come in particolare appunto antropologia e sociologia, non nascono come discorsi alternativi, discorsi che prendano in conto delle dimensioni più teoriche, più spirituali, più, come dire, meditative, ma nascono come tentativi di diventare scienza. Perché? Perché il modello vincente in quel momento è quello delle scienze naturali. Vi ricordo che so già 150 anni che vanno avanti, hanno fatto il motore, hanno fatto il telescopio, hanno fatto il microscopio, hanno fatto l'igiene, hanno cominciato a domare la natura, insomma una serie di risultati che per l'immaginario del tempo erano impensabili. E quindi quando tu cominci a fare un'altra cosa dici: come voglio essere da grande? Così. Voglio fare le leggi pure io. Perché immagino che il mondo funzioni in modo meccanico. Questo lo vediamo meglio domani, però tenetelo presente, se ci fate caso anche voi nel vostro immaginario e nell'immaginario che si vede in giro, i discorsi che vengono fatti, noi continuiamo ad avere un immaginario meccanico. Voi vedete il pilota in una pubblicità recente, c'era il pilota che al posto del cuore aveva che? Un bel motore, perché il motore del corpo è il cuore, perché il carburante del corpo è il cibo, perché di fatto noi trattiamo il corpo come una macchina, e questo per voi è un problema, tra l'altro, ma lo diciamo meglio domani. Ad ogni modo, quindi, che dicevamo? L'immaginario e la pretesa delle scienze sociali è di essere scientifiche. Quindi cominciano a comportarsi in certi modi, cominciano a utilizzare certi strumenti, che nella fattispecie sono strumenti matematici, evidentemente, no? C'è stata la statistica nel frattempo, tutta un'altra serie di cose, e le nostre discipline vogliono diventare anche loro grandi, anche loro affidabili come le discipline scientifiche. Ora, le discipline scientifiche affermano di essere precise ed affidabili. Fin qui ci sono domande? Più o meno chiaro quello che ho detto? Ok. Allora, lasciamo un attimo a parte questo discorso e invece vediamo l'affidabilità delle discipline scientifiche. È vero che le discipline scientifiche sono così affidabili? Ecco, questo comincia a essere un interrogativo scomodo, ma che forse è il caso di porsi. Vi faccio presente che la storia della scienza del XX secolo pullula di termini problematici. Allora, in primis, cosa sulla quale non si riflette mai abbastanza, è che il paradigma suggerito da Einstein è quello della relatività generale. Ora, relatività non ha nulla a che fare con universalità, no? Perché la scienza, come si pretende da quando viene formata, diciamo, istituzionalizzata, pretende di fornire un sapere oggettivo, certo e valevole in ogni istanza, ok? Quindi le leggi che valgono sulla Terra varranno su Marte, varranno su Alfa Centauri, varranno sull'ultima pulsar del piffero che chissà dov'è, e quindi io posso capire e descrivere l'universo. Cosa che col paradigma tolemaico non era possibile, perché la materia della Terra era una cosa, la materia dei cerchi e delle ruote stellari era un'altra, per cui io di quelle potevo, come dire, parlare in modo molto alato, ma senza prassi. Oggi invece che ho scoperto che le stesse leggi che valgono sulla Terra valgono pure fuori, perché vi ricordo che Newton questo afferma, no? Le ellissi, tutta una serie di movimenti delle stelle, è tutto calcolabile. Quindi se è calcolabile vuol dire che c'è uguaglianza. Quello che vale qui vale pure lì. E quindi vale in tutto l'universo. Chiaramente per questo si chiama universalità del sapere scientifico. E con Einstein come la mettiamo? Che Einstein ci dice che tutto è relativo invece. Se io sto su una palla di luce scagliata a 300.000 km al secondo, per me quelle leggi invalgono, ne valgono altre. Arrivano altri tizi, Niels Bohr, Max Planck, tutta sta gente che conosciamo un po' meno, che non solo dicono che Einstein c'ha ragione, ma che era anche ottimista, perché c'è molto più casino di quanto non sembri. Citando Shakespeare, c'è del marcio nella materia, in questo caso non in Danimarca, ma di quello parliamo fra pochissimo. Ad ogni modo, quindi, Einstein e la relatività già è un problema. Poi comincia, secondo principio della termodinamica, l'imprevedibilità, l'indeterminazione. Tutti i termini che dici, come l'indeterminazione, no? Io posso fare i miei calcoli sacrosanti, no, questi ti dicono se tu in certi casi osservi un fenomeno, non lo puoi più misurare perché l'hai perturbato. E allora? Come faccio a sapere dove va sta maledetta particella? Non lo sai, vanno gli pare perché tu ormai hai modificato la questione e tu ti cominci a porre dei seri problemi, o perlomeno dovresti, a me quello che mi lascia perplesso è che noi non ce li poniamo questi problemi, capite? Ma dovremmo, perché poi arriva quell'altro sciagurato di Gödel e ti dice che pure la matematica non è un sistema perfetto. E lì ci dovrebbe essere il problema peggiore, perché noi stiamo rompendo le palle, scusatemi, a tutto il mondo con sti numeretti, perché eravamo convinti che i numeretti fossero affidabili. E quello ci dice, no, io sono il più grosso matematico vivente, ed è stato il più grosso matematico vivente, e ti dico che la matematica ha bisogno di un altro metasistema, perché da sola non riesce a fondarsi. Ah, signore mio, che fatica, no? Allora, per darvi una lettura un attimo più divertente della questione, parlerò dell'atomo. Come dice Corrado Guzzanti, adesso dirò delle cazzate stratosferiche. Ecco, allora l'atomo. Che vuol dire atomo? Avete una vaga idea? Indivisibile, perfetto. Dal greco. Ora, noi cerchiamo st'atomo da 2600 anni, grosso modo, perché i primi che cominciano a parlare di atomo sono i presocratici, niente proprio di meno, Anassimene, Anassimandro, no? Queste figure mitologiche della nostra cultura, che già allora dicevano, guardate, secondo noi la materia è fatta di piccole cose. Uno ha la sensazione di aver buttato 3000 anni di storia nel frattempo, però comunque lasciamo perdere, andiamo avanti. Allora, l'atomo perché lo cerchiamo? E qui richiudiamo tutti i discorsi fatti fino a perché cerchiamo l'atomo? Perché la sensazione di essere precari non è che è arrivata soltanto quando c'è stato Copernico, ma noi ce l'abbiamo da sempre. Noi siamo ontologicamente precari perché semplicemente mortali. Il nostro problema, come dice Bulgakov in un libro che consiglio sempre di leggere a tutti, a prescindere, che è Il Maestro e Margherita, noi siamo mortali all'improvviso. E lo sappiamo, il che è brutto. Il Maestro e Margherita, penso uno dei più bei romanzi del Novecento, se non dell'intera storia della letteratura mondiale. Bulgakov, Mikhail Bulgakov, uno dei primi dissidenti del comunismo sovietico. È uscito recentemente in edicola Cuore di cane, che è una suo sempre, che è una satira sulla burocrazia sovietica assolutamente fantastica. Questo scrisse a Stalin dicendo, senti, se me devi trattare così ammazzami che fai prima, perché così non vivo, è un personaggio favoloso. Allora dice appunto questo, l'uomo è mortale all'improvviso, questa cosa la dice il diavolo, che spesso capita essere nei pressi in questi casi, parlando con un burocrate russo, il quale stava pavoneggiandosi e dicendo quanto lui riusciva a organizzare la vita, no? Dice, stasera vado a fare questo, domani faccio quello, questo guarda e fa, ma la vostra specie non riesce a progettare neanche a scadenza 1000 anni. Ma di che parla lei? E come di che parlo? Io so perfettamente quello che sarà stasera, dice lei. A stasera non ci arriva, dice il diavolo, perché Annushka ha già versato l'olio. E quello pensa che il diavolo sia matto, giustamente. Il problema è che Annushka aveva versato sul serio l'olio, e l'olio era olio di girasole che stava davanti alla fermata del tram che stava andando a prendere il nostro burocrate. Che quindi quando arriva al tram scivola sull'olio, cade e si rompe l'osso del collo. Quindi lui non ci arriva alla sera, alla riunione, a tutta l'agenda che si era preparato. E questo è il problema, no? Allora, su questo problema si innesta anche il problema dell'universo e del cosmo di cui parlavamo prima. Di fatto che succede? Che la nostra cultura in particolare ha una certa tendenza a cercare delle cose stabili. Noi siamo molto ossessionati dalla cosa stabile, dal controllo, dall'ordine, dalla stabilità. Non è un caso che l'organizzazione l'abbiamo inventata noi, poi parliamo anche di Taylor, che è divertente, ma comunque per riuscire a fare delle cose stabili che ti serve? Come dice anche il Vangelo, ti serve un fondamento solido, che se non costruisci su un fondamento solido le cose cascano. Quale fondamento più solido dell'unità minima indivisibile della materia? Nessuno. Non è casuale che cerchiamo l'atomo da 2000 anni, no? Perché l'atomo era finalmente, dicevo, mo c'ho l'atomo e da qui finalmente riesco a costruire cose che restino. Poi abbiamo trovato l'atomo. Quel Dio ce ne scampi e liberi, è successo un finimondo, il vaso di Pandora in confronto non era nulla, perché l'atomo non è indivisibile, ma manco lontanamente. L'atomo è terribilmente divisibile, oserei dire, perché non solo sono protoni e neutroni che ruotano, no, elettroni che ruotano intorno al nucleo di protoni e dei neutroni, il che vuol dire in ultima istanza che quello che voi vedete è fatto di vuoto. Se dovessi ragionare su questo, vuol dire che se l'atomo è così, qui c'è un piccolo centro e qui ci sono delle particelle praticamente inesistenti, la materia dov'è? Come diceva Einstein, la materia è uguale all'energia. Non è errata la questione affatto. Però quella stabilità che cercavo me la gioco in un attimo. Poi se vado a vedere oltretutto all'interno di queste particelle dentro l'atomo, comincio a trovare tutte quelle cose buffe di cui forse avete sentito parlare con la meccanica quantistica, i gluoni, i neutrini, quelli del tunnel della Gelmini, ecco, tutte queste cose che, come dire, io non so se ci sono o non ci sono, perché a me mi dicono, se voi fate caso, vado al CERN, ti fanno vedere una fotografia con una riga e ti dicono, ecco, quello è il gluone di Puff. E tu dici, ah sì, e quello è un bosone. Cioè, sì? Che evidenza? No, tutti che parliamo di evidenza, no? Che evidenza è? No, perché io ho previsto matematicamente che ci doveva essere qua la riga, ma io non l'ho mai visto il bosone, non ho mai visto il gluone, non ho mai visto i vari cosi, no? I quark, sono pure quelli. Insomma, c'è tutto sto casino infernale dove non solo le cose non sono per niente date, nel senso, se voi andate a leggere... c'è una guida per neofiti da meccanica quantistica scritta in Inghilterra che dà ammazzarsi alle risate, ma il problema è che cita i veri studiosi, i quali vi dicono, quelli che studiano meccanica quantistica normalmente sono matti, perché pure noi non abbiamo capito che stiamo a fare, cioè succedono cose ma non riusciamo a dirvi perché, succedono altre cose che non ci aspettavamo, insomma è un po' una situazione di frontiera, se vogliamo, e quindi tutto questo casino ci dovrebbe spiegare qualcosa, secondo me, anche da un punto di vista filosofico, no? Quindi questa ossessione del fondamento non la risolviamo così. Non è cercando il mattoncino, perché non è l'ego questo, è qualcos'altro. E il mattoncino non c'è. Non solo ste cose non hanno una qualche stabilità, ma non riusciamo manco a focalizzarle, perché gli elettroni, che sono quelle cose carine che nel simbolo dell'atomo girano, non girano per niente, entrano ed escono dall'esistenza. Che è un concetto, no? Tosto. Vogliamo dirci. Entrano ed escono dall'esistenza. Oggi le teorie ultime di fisica, che cominciano a diventare divertenti quasi quanto la mitologia greca, ti dicono che la materia è cominciata sul bordo dei buchi neri. Perché sul bordo dei buchi neri queste particelle entrano ed escono dall'esistenza a coppia. Però sull'orlo dei buchi neri alcune di queste coppie vengono risucchiate dal buco nero e quindi rimangono delle particelle. Dice, oh, mo, che stiamo a fare qua? E questa dovrebbe essere la nascita della materia, questa. Quindi, no? Tanto per darvi un'altra idea, il Big Bang, perché a me piace tanto. Ma ci avete mai fatto caso a che significherebbe il Big Bang? Perché noi lo usiamo come a dire il mondo è cominciato, no? 15 miliardi di anni fa, pum, è tutto, improvvisamente 25 nanosecondi dopo cominciano a dividersi questi elementi, 30 secondi dopo già c'erano le prime cose dure, poi girava tutto, no? Un casino, ah bello, figo, ok. La domanda che nessuno risolve è che cazzo stava a fare tutta la materia in un punto, a un certo momento della storia, se c'era una storia. Cioè, chi ce l'aveva messa? E intorno che c'era? Non lo so, buio. Quindi noi usiamo il Big Bang come a dire, sappiamo da dove veniamo, ma se per caso ci dovessimo riflettere sopra saremmo rovinati. Perché questo che aveva compresso tutto l'universo, i famosi 18 miliardi di galassie lì fuori, dentro un punto solo chi è? Uno che non vorremmo incontrare, immagino, perché insomma se riesce a fare queste cose stia nel suo. Però non c'è verso, cioè noi abbiamo delle pretese, come vedete, di fondamento del sapere e del mondo che fanno acqua da tutte le parti. Quindi quello che rimane evidente però è una cosa, ovvero sia che noi vorremmo un fondamento e tutto il nostro agire in un modo o nell'altro lo possiamo leggere in questa chiave. Ok? Quindi noi pretendiamo dal mondo un ordine che il mondo non ha, perché il mondo sarebbe molto più tranquillo da questo punto di vista, e quando il mondo non rispetta quest'ordine sbaglia lui e a noi questo genera problemi. Tanto per dirvene un'altra, geometria, tutti avremo studiato geometria immagino in un qualche momento della nostra vita, tutte quelle belle curve precise, no? Tutte leggi, ecco, se voi andate a cercare quelle figure nel mondo non ne trovate una, tranne forse l'ellisse, che è quella di cui dei giramenti, ma nella natura un cerchio perfetto tu sta? Nella natura una retta dritta, due rette parallele, dove stanno? Le facciamo noi. Qui, queste. Ma se noi usciamo, andiamo a vedere un sasso, il sasso è fatto di cose, linee fratte, bozzi, tutto quanto tranne che le linee che ci mettiamo noi. Per cui il sasso come lo immagini? Me lo immagino un po' come un trapezio isoscele. Allora faccio una bella cosa in cui sto sasso più o meno, poveraccio, si adatta, no? E ho risolto la questione. Ma il sasso io non lo conosco. Voi figuratevi che due grandi problemi della scienza contemporanea sono l'estensione delle linee di costa, cioè nessuno riesce a calcolare quanto lunghe siano le coste, perché le coste sono un problema. Fateci caso, dove comincia e dove finisce il mare? Bella domanda, però sta lì da sempre, sono qua 56.000 anni, quant'è? Il mare è lì ed è un enigma perché noi non sappiamo dove comincia e dove finisce il mare. a occhio, facciamo a occhio, ma le coste finiscono, le spiagge vengono consumate, le costiere crollano, poi se ne rifanno altre perché escono i fiumi. Queste coste sono un casino infernale e non riusciamo a calcolarle. Un altro problema che invece mettete in atto spesso e volentieri voi è che a tutt'oggi noi non sappiamo modellizzare l'acqua che bolle, quindi quando voi mettete una pila d'acqua sulla pasta, per la pasta, state dando un colpo mortale alla scienza contemporanea, perché non c'è nessuno che è in grado di calcolare il movimento delle particelle all'interno dell'acqua. Perché la scienza cosa vorrebbe? Vorrebbe prevedere le cose, per cui io teoricamente dovrei sapere se butto un oggetto dentro l'acqua che bolle, che farà questo oggetto? Non lo so. Non so come si formano le nuvole, non so grandissima parte di quello che succede nei flussi d'aria quando volo, un sacco di cose non le so. Però a noi quest'idea ci ripugna, per cui facciamo finta di sapere, il che genera delle difficoltà, evidentemente. Suscita quello che in sociologia si chiama aspettativa. E siccome una delle discipline che pretende di più da questo punto di vista è la medicina, voi vi trovate a gestire spesso e volentieri i risultati di aspettative che non potevano essere mantenute, ma che intanto sono state messe sul tavolo. Io posso curarti, io posso salvarti, stiamo andando a giocare con uno dei temi più importanti della nostra vita, no? Non è casuale il discorso della morte di cui parlavo prima, perché la morte è il problema. Allora, quando tu mi dici che sei in grado di sconfiggere la morte, poi io voglio che tu la sconfigga. Non è che me ne parli al titolo teorico, cioè sì, io salvo la gente, però intanto tu muori. Come sarebbe a dire? Come funziona? Ecco, questo è un problema. E vi ricordo, tra l'altro, che la medicina nasce come arte, non nasce come scienza. La medicina ha una componente empirica assoluta. A qualche anno fa, il famoso Libera, no? Avete presente quello che fa tanta scena nei vari serial televisivi? Non sapevano dare una giustificazione del perché funzionava, però funzionava, quindi lo facevano. Quindi notate che ci sono, no, una serie di sfumature abbastanza interessanti. Cioè, perché lo fai? Boh, tu prova, funzionerà. Perché quelli prima ci hanno provato pure loro, era successo che? Ma la grandissima parte della scienza funziona così. Se vi va di farvi quattro risate, esiste un libro di un tale Abramson che si chiama La forza del disordine, che giuro ho riso per tutto il libro. Perché è tutta una rassegna dei casi nei quali il disordine può essere meglio dell'ordine. Perché noi, come vi dicevo prima, partiamo da un assunto, che l'ordine è meglio del disordine. Ma parliamone. Perché? Dov'è il fondamento? Vi faccio presente che il nome tutelare dell'organizzazione, che è Frederick Taylor, del quale immagino avrete sentito parlare perché è il padre del taylorismo, era un pazzo scatenato, che per tutta la vita ha dormito imbracato in apposite cose che si costruiva da solo perché aveva degli incubi talmente micidiali che cascava regolarmente dal letto. E noi ci siamo rimessi nelle sue mani, no? Per dire, ok, questo è uno al quale posso affidarmi, è sano di mente ed è quindi molto affidabile. Un suo collega, che era perfino più stupido di lui, un bel giorno si interrogava su come risolvere gli sprechi di tempo e si disse, io ho due mani e mi rado con una sola. Vi prego di fare caso, mi rado con una sola. Se io mi rasassi con tutte e due, farei prima. E si è quasi sgozzato da solo. Hanno portato De Corsa all'ospedale perché questo per rasarsi si era praticamente trinciato la faccia. Allora tu ti chiedi, ma io posso stare da retta a sta gente quando mi dicono come dovrebbe funzionare il mondo? Non lo so, è un interrogativo che immagino potrebbe essere utile porsi. Pausa. Dunque, all'una e mezzo vi fermate, immagino. Prima? Ma ha detto 13:30 il mio orario, veramente. Voglio davvero una cattiva notizia. Vabbè, finiremo all'una e un quarto da quelle parti. Allora, ricapitoliamo un momento. Domande? Dubbi? Dubbi dice tanti, incertezze, quelli non si sprecano. Comunque, riprendendo il filo della questione, quindi abbiamo questo generarsi delle discipline sociali in vista delle discipline naturali, delle scienze naturali. Scienze naturali che pretendono, come dicevamo prima, una loro affidabilità. Allora, l'affidabilità scientifica dà luogo a un fenomeno che viene definito, scusate, che viene definito eccezionalismo cognitivo oggi. Che vuol dire? Vuol dire che noi viviamo in un clima nel quale si ritiene che l'unico sapere certo e affidabile sia il sapere scientifico, al di là, come vi dicevo fino a poco fa, di contrarie evidenze che vengono esse stesse dal sapere scientifico. Il che ovviamente porta a una serie di, come dire, svalutazioni di altri saperi. Perché, che questo ci stupisca o meno, al mondo ci sono un sacco di saperi diversi, ancora oggi. Tanto per rimanere nell'ambito di vostra più diretta competenza, esistono una miriade di medicine che non hanno a che fare con l'orientamento matematizzante e modellizzante e sperimentale della nostra, che a volte funzionano, generando dei problemi. No? Quest'anno non ho portato l'articolo sull'agopuntura, ma vi racconto comunque, suppongo forse ne saprete qualcosa. Allora, che succede? L'agopuntura è questa prassi cinese per la quale, attraverso un riequilibrio energetico lungo determinate linee che dovrebbero in qualche misura percorrere il nostro corpo, si possono risolvere delle questioni. Ovviamente, questo tipo di sapere, non essendo scientifico e non essendo sperimentale, a priori non conta nulla, non vale. Però, e qui rimpattiamo con la faccenda dell'empirismo, dall'altra parte però funziona. Funziona. Nel senso che hanno tutti oramai una lunga casistica di storie nelle quali cure, anestesie e tutta una serie di cose fatte in agopuntura funzionano. Non credo che si possa credere che una signora che sta partorendo, come dire, menta a favore dell'agopuntura. Se quella dice che non sta male, non sta male, quindi l'agopuntura funziona. Il problema è perché, questo non so se vedete, ma crea un problema. Nella teoria delle scienze, nella filosofia della scienza, questa si chiama anomalia. Ovvero sia un caso non spiegabile con le conoscenze correnti. Cioè, il medico occidentale si trova davanti a una cosa che funziona e che non dovrebbe funzionare. Perché per lui tutti i presupposti sui quali funziona e lavora l'agopuntura sono sbagliati. Perché non c'è un'energia, perché non ci sono i paralleli, non ci sono i meridiani, non ci sono i chakra, non c'è niente. Tutte stronzate tradizionali, che però, guarda caso, funzionano. Quindi noi ci troviamo adesso, che succede? Se voi andate a prendere le riviste di settore, Journal, Lancet, tutte queste qui, c'è un fiorire di studi che cercano di spiegarci perché scientificamente l'agopuntura funziona, riuscendoci a stento, perché di fatto ad oggi il motivo scientifico per cui l'agopuntura funziona non l'abbiamo trovato. Sappiamo che però funziona, e di questi ce ne sarebbero svariati altri esempi ovviamente, che ci dimostrano una cosa, ovvero sia che la nostra scienza sa delle cose ma non le sa tutte. Ce ne sono altre che sapevano altri, e questi altri sono stati silenziati. No? Se voi forse saprete che le grandi aziende farmacologiche stanno da anni saccheggiando il sapere tradizionale degli sciamani della foresta amazzonica, degli sciamani della tundra siberiana, senza pagar loro una lira dei diritti, perché tanto quelli sono selvaggi, per cui sono contenti in generale, mentre noi possiamo brevettare tutte queste cose come se le avessimo scoperte noi, ma lasciamo perdere. E quindi che cosa vediamo nella prassi? Che contro questo discorso retorico di certezza, di scientificità, di affidabilità, nella prassi gli stessi che fanno questo discorso si comportano in modo deviante rispetto ad esso. Perché se tu sei convinto di essere meglio figo del bigonzo, perché dovresti andare a parlare con lo sciamano col cappello, col mantello di lupo? Non si capisce. Guarda caso, lo sciamano col mantello di lupo però sa curare una, due, tre cosette che te sono sfuggite completamente nel frattempo. Non solo, ma quello che ci dovrebbe far riflettere è che queste discipline, nella gran parte, non solo ragionano su altri criteri di cura, ma integrano al loro interno delle considerazioni relazionali. Cioè, le medicine tradizionali tutte considerano che buona parte del problema non sia la malattia, bensì l'ambiente nel quale la malattia si sviluppa. La condizione psicosomatica dell'individuo, le sue capacità relazionali all'interno della famiglia, sul posto di lavoro, all'interno dell'ambiente in cui vive, tutta una serie di aperture che i nostri modelli non riescono a prendere in considerazione. Anzi, hanno privato di rilevanza, che non è la stessa cosa. Okay? la malattia è il sintomo, è questa cosa che non funziona, è sempre più giù, no? Con la genetica, la genomica, eccetera, eccetera, siamo arrivati a dire che se tu stai male è per colpa di quel segmento microscopico di un gene del tuo DNA che a un certo punto, per chissà quale motivo, ha deciso di fare festa e è cambiato. Sono due approcci radicalmente diversi. Laddove uno funziona bene per certe cose, per altre no. Quindi, come vi dicevo all'inizio della lezione, non è che vi dico piate buttata nella pattumiera tutto quello che abbiamo fatto, perché sarebbe assurdo. Quello che vi inviterei a contemplare in quanto coordinatori, e qui ovviamente il discorso del coordinamento entra pesantemente in gioco, è che possano esserci alternative. Che non è detto che si debba ragionare su tutti i casi allo stesso modo, perché tutti i casi allo stesso modo era una pretesa, come vi ricorderete, come abbiamo detto, del cattolicesimo pre-riformato. No? Dell'universalismo del sapere. Ora, sull'universalismo del sapere non è che ce ne siamo liberati con Lutero, per carità di Dio, tant'è vero che con l'illuminismo, che anche lui, e questo era l'ultimo dei grandi fatti, arriva a fine Settecento, ricominciamo a pretendere di poter parlare a nome di tutti, che è una cosa che non è proprio così ovvia, no? Voglio dire, l'aborigeno australiano perché dovrebbe comportarsi secondo le regole elaborate dal filosofo francese del Settecento? Si capisce, però quello dice, beh, siamo tutti esseri umani e di conseguenza per tutti noi, a prescindere da qualunque appartenenza, vale questo, questo e quest'altro discorso. Come vedete l'approccio è lo stesso della malattia, no? Lo stesso della medicina, allora, sei un essere umano per cui per tutti gli esseri umani con questo, questo e quest'altro sintomo vale questa procedura. Perfetto. In un mondo di robot probabilmente farebbe una piega. Con noi qualche problema lo genera. Quindi, dicevamo, c'è un'altra cosa che dobbiamo mettere nel calderone nel frattempo, così abbiamo le basi per parlare bene domani, ed è il fatto che a seguire di tutte queste altre cose poi salta fuori un tizio che si chiama Charles Darwin. Darwin, il quale propone un'altra grandissima lettura, anch'essa in larga misura fondata scientificamente, per quanto questo possa valere, che è quella dell'evoluzionismo, no? L'evoluzione delle specie. Perché questo ci interessa? Perché grazie all'evoluzionismo si attua un'ulteriore sinergia inquietante per certi versi nella nostra cultura. Perché, che dice Darwin? Dice che le specie sono in perenne competizione le une con le altre e i migliori portano a casa il risultato, detto in modo proprio estremamente drastico. Vi faccio presente, per chi non ci avesse fatto caso, che questo è esattamente il discorso dell'economia classica trapiantato nella parte naturalistica della faccenda. Nel frattempo noi abbiamo avuto, so che so tante cose, ma scusatevi, purtroppo sono tutte intrecciate, la nascita dell'economia insieme all'industrializzazione e tutte queste cose. No? L'economia cosa ci dice inizialmente, evidentemente? Che la condizione normale di vita dell'essere umano è quella della concorrenza, che tutti siamo perennemente in concorrenza per aggiudicarci le risorse e che i migliori si aggiudicano le risorse migliori e quindi comandano sugli altri. Questo viene particolarmente bene all'Occidente europeo perché di fatto l'Occidente europeo in quel periodo sta colonizzando tutto il pianeta, come vi ricorderete, per cui avere delle teorie scientifiche che confermino i suoi punti di vista è pure comodo. Cioè tu vai dall'aborigeno australiano di prima e dici, sì, figlio mio, tu sei purtroppo arretrato, sei in uno stato di sviluppo nel quale non sei capace di fare nulla, ti spiego tutto io, vieni da me e intanto mi prendo quello che mi fa comodo prendermi. Per cui insomma ci sono tutta una serie di, no, ritorni piuttosto inquietanti. Però quello che è evidente è che il darwinismo è figlio della sua epoca. Il darwinismo tratteggia questo clima di scontro perenne e ci dice che chi va meglio è meglio degli altri. Quindi, incorporando questo filone di pensiero dalla scienza naturale alle scienze sociali, se ne arguiscono alcune cose, che i migliori hanno diritto di prendersi quello che tutto sommato gli torna comodo, tanto per dirne una, quindi la colonizzazione, quindi l'inizio di tutta una serie di logiche istituzionali di son meglio io de te, che porteranno alla Seconda Guerra Mondiale, tutta una serie di cose... Imperialismo, insomma, tutta una serie di manifestazioni piuttosto significative. Dal punto di vista delle scienze sociali, questo come lo decliniamo? Lo decliniamo dicendo che anche l'uomo ovviamente è sottoposto a questa tendenza all'evoluzione e l'evoluzione umana è un'evoluzione nella ragione. Cioè l'essere umano si evolve e diventa sempre più razionale. Diventa sempre più razionale, diventa sempre più organizzato, no? Ci sono tutta una serie di addentellati a questa serie di discorsi. Non è un caso che qualche decennio dopo Darwin comincia la burocrazia, quella vera, quella che conosciamo noi. Quindi comincia gente che dice: allora organizziamoci, come la famosa barzelletta. Cominciamo a esaminare le procedure, dividiamo queste procedure in passaggi sempre più elementari, assegniamo tutti questi passaggi sempre più elementari a diversi membri del nostro staff, ragioniamo quanti ce ne servono, in modo che tutto sia tracciabile, tutto sia composto, tutto sia meccanico, come vi dicevo prima, e tutto fili liscio. Inizialmente un tripudio. Max Weber, che è uno dei padri nobili delle nostre discipline, tesse un peana della burocrazia inizialmente. Qualche decennio dopo cambia idea e definisce la burocrazia una gabbia d'acciaio. Si accorge che anche lì, come dire, stavamo andando un tantino oltre il segno. Si può fare, no? C'è un equilibrio fino a un certo punto, funziona, dopo un certo punto comincia a diventare disfunzionale. E noi scopriamo che pure lì l'organizzazione, troppa organizzazione, magari rischia di farci un danno. Nello stesso tempo Taylor in America traduce questa logica razionalizzante nei processi produttivi, per cui gli operai, non so se vi ricordate Tempi moderni di Charlie Chaplin, gli operai diventano ingranaggi. Quindi quell'immaginazione meccanica di cui già parlavamo prima diventa prassi. L'ingranaggio è umano, però è un ingranaggio, cioè quello che fa così. Per 12 ore al giorno fa così, poi esce e continua a far così, se vi ricordate, no? Perché diventa talmente forzata la questione che ci si può anche ridere sopra. Non c'è molto da ridere in effetti, però comunque noi siamo gente che insomma in qualche modo tira a campare con gioia, per cui ridiamo anche di questo. E quindi vedete come tutta questa serie di cose generi un clima culturale che è quello nel quale ci troviamo noi. Che succede? Che questa parcellizzazione di cui abbiamo parlato non è che viene messa in atto soltanto nella burocrazia o soltanto nella produzione bruta, ma viene messa in atto anche nel sapere. Noi usiamo come strategia generale la parcellizzazione. Già i latini dicevano divide et impera, no, non a caso. Nel dividere c'è potere, perché le parti divise sono sottomesse al tuo gioco, giudizio, utilizzo, eccetera. Quindi vedete che il coordinamento da questo punto di vista è un imperio in minore, se vogliamo, però l'idea generale è quella. Dopo che hai parcellizzato tutto, a un certo punto ti accorgi che tutte queste parti separate da sole non sanno dove andare a sbattere la testa. Un mio allievo qualche giorno fa, parlando di questo, mi dice: guardi, io lavoro sulle navi, questo è un capitano. Dice: se lei ha questa bottiglia sulla nave, c'è l'esperto del tappo, l'esperto del colletto e l'esperto del corpo della bottiglia. Tre persone per la bottiglia. Che è il problema di cui vi sto parlando. Ovvero, se noi abbiamo una specializzazione talmente spinta che di fatto abbiamo raggiunto il problema dell'alienazione marxiana, ovvero sia la non competenza sull'intero processo, anche per quelli che sono i colletti bianchi, in un certo senso, anche per quelli che sono gli specialisti, quelli bravi, quelli importanti. E questo lo vediamo in quasi tutti i campi, no? Prendete per esempio l'economia, che direi è un problema che ci attanaglia un po' tutti, da 5 anni a sta parte almeno. Tutti gli esperti di economia non riescono a mettersi d'accordo su nulla. Perché uno è specializzato in una cosa, uno è specializzato in un'altra, nessuno riesce a capire chi dovrebbe essere quello che in qualche modo trova la soluzione. Spesso e volentieri, grazie mille, ci si riesce a mettere d'accordo, e spesso e volentieri anche quelli che riescono a mettersi d'accordo sbagliano, ma questo è un altro discorso. Ad ogni modo, il problema del nostro sapere, il problema della nostra vita sta qua, in larga misura, ovvero sia nel fatto che non riusciamo più a riportare tutti questi saperi in una dimensione, in una condizione di funzionalità ottimale. Ok? E quindi ecco perché, come vi dicevo all'inizio della lezione, parliamo di coordinamento. Però, da quanto vi ho detto finora, comincia, spero, ad essere evidente che non parliamo solo di un coordinamento di discipline scientifiche o di discipline organizzative. Nel momento in cui cominciamo a mettere in qualche modo in dubbio che tutte queste discipline e l'assetto generale del sapere funzioni da solo, si aprono delle crepe. Allora la domanda è: cos'altro devo coordinare? Cioè, devo limitarmi a far sì che tutte le procedure di cui mi hanno parlato, tutti i software, tutti gli specialisti riescano in qualche modo a funzionare insieme, o perché questo accada ho bisogno d'altro? c'è una dimensione che è sfuggita all'economia, è sfuggita all'organizzazione, è sfuggita al sapere specializzato, e che invece è importante per chi riesca a far funzionare un gruppo di uomini, perché questo è il punto, no? C'è una dimensione emotivo relazionale che è importante, e oramai ci sono fior di studi, se vogliamo. Io, sapete, credo abbiate capito che non è che mi interessi particolarmente lo studio scientifico, però credo che il momento in cui anche la scienza riconosce certe cose è come a dire: oh, finalmente avete capito tutti, possiamo anche andare avanti a sto punto. Ecco. E il problema sta esattamente lì. Come facciamo a renderci conto che dobbiamo riscoprire per poter inserire nelle nostre competenze anche delle capacità relazionali, anche delle capacità, diciamo, in qualche modo di network? Perché io immagino questa parola ve l'abbiano detta in tutte le lingue, o no? Network, rete, connessione, tutte cose di cui parliamo bene, no? Che vengono continuamente descritte e pretese. Ecco, il pretendere un network è una situazione paradossale. Nel senso che l'idea di fare network, che è uno dei termini più spesso utilizzati, è un'idea che non è organizzativa, ma è relazionale. Ovvero sia, il network non è che lo fai tu. Di solito il network si fa. Come dire, nel senso che persone che hanno delle affinità, che sovente vanno oltre l'affinità professionale, quindi persone che si trovano simpatiche, tanto per dirne una, persone che si intendono al volo, tutta una serie di espressioni che immagino conoscerete, queste persone cominciano a lavorare insieme. Ma non lo fanno perché soltanto perché i risultati sono migliori, ma lo fanno perché lavorano meglio. Perché nel lavorare hanno delle soddisfazioni che vanno al di là della performance, che è un altro degli avatar con i quali veniamo perseguitati costantemente, ma perché in quella performance c'è anche una componente di piacere. Perché io ho piacere a stare con qualcuno e molto meno a stare con qualcun altro. Quindi quando uno pretende di creare un network da sopra, quello come lo fa il network? Lo fa nella logica organizzativa classica: a me serve uno che fa questo, uno che fa quello, uno che fa quell'altro, e li mette insieme. E sovente questi network sono un disastro. Perché? Perché un network funzioni serve altro. Non dico che non servano le competenze, ma serve altro, anche altro. Per cui una delle parole chiave per cominciare a capire questo è contemporaneamente. Noi abbiamo, come avrete probabilmente notato nella cultura corrente, l'idea che si possa distinguere tutto, che naturalmente viene da quello che vi ho appena detto, no? Allora c'è il momento in cui lavori e il momento in cui vivi. Ok. Nel momento in cui lavori devi tagliar fuori tutte le considerazioni emotive, di simpatia, d'affinità, no? Perché sono lesive per il buon funzionamento dell'organizzazione. Avete mai visto Grey's Anatomy? Ecco, quella fanno gli americani, i quali sono dei convinti assertori del fatto che sul luogo di lavoro non ci debbano essere rapporti interpersonali. Ora, ecco, non vado avanti perché credo abbiate già capito tutti, no? Se poi prendete Private Practice, proprio sembrano veramente dei sessuomani in blocco, mentre in Grey's Anatomy ancora qualcosina, però di fatto quello che si rivela da Grey's Anatomy e comunque anche da studi di settore e via discorrendo è che il 70% delle relazioni esistenti al mondo oggi si sviluppa sui posti di lavoro. Perché come fai a pretendere di condividere uno spazio per 8 ore al giorno, 7, 5 giorni alla settimana, per 20 anni con qualcuno e che non succeda niente? Voglio dire, non devi necessariamente andarci a letto, però comunque probabilmente diventi amico, probabilmente lo odi. Ci sono tutta una serie di sviluppi nei rapporti umani che non puoi far finta che non esistano. Nel momento in cui fai finta che non esistano ti condanni a dei fallimenti, perché quelli ci sono. Tu fai finta di non vederli, pretendi da qualcuno dei comportamenti che lui non è in grado di mantenere e oltretutto ti neghi la possibilità di usarli tutto sommato questi rapporti. Anche se ovviamente dire così in qualche modo a me non va molto bene, perché la mia idea sarebbe che quei rapporti hanno un valore in sé. Il problema dell'organizzazione corrente, che è un'organizzazione che ha capito l'importanza di questo discorso, è che riesce a trasformare anche quei rapporti in qualcosa di strumentale, e così facendo in qualche modo li danneggia. Come dire, l'idea del network è un'idea che dovrebbe essere, non dico parallela, ma comunque coesistente con l'idea del reticolo operativo. Nel momento in cui tu comunque stai cercando di generare un network soltanto per la performance che questo network porta con sé, già stai stravolgendo la questione. Ok? E questo a noi riesce poco utile, poco facile, perché noi, in tutte le deduzioni che abbiamo visto aver luogo durante il tempo, ormai abbiamo deciso che le cose contano solo se servono. E lo spessore umano in questa cosa non rientra. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, come dire, millantare uno spessore umano sapendo a priori che lo stai facendo perché questo farà lavorare meglio la gente, non è quello che dovresti fare, ma è quello che facciamo in larga misura tutti. Ora, avete presente McDonald's? Allora, McDonald's è un esempio di taylorismo estremo, ovvero sia è un luogo dove le procedure sono stradecise a monte e tu non puoi far altro che adeguarti. C'è l'università dell'hamburger in America, dove vai a imparare le procedure di McDonald's. Ci sono regole e procedure per ogni gesto che tu compi durante la tua permanenza all'interno di McDonald's, tipo l'ordine in cui devi girare gli hamburger sulla piastra, il quantitativo di patatine che devi prendere, quanto deve durare la scatola che tu hai preparato in patatine e quando la puoi buttare. Insomma, un'ira di Dio che in qualche misura cosa fa? Descrive interamente la tua giornata all'interno di McDonald's. Quindi chiaramente ci troviamo in un clima abbastanza tempi moderni. Ma avrete notato che quando andate da McDonald's, il povero Cristo che vi serve, di solito c'è una targhetta qui, che dice, Gino, perché? Non so se ci avete mai pensato. Il motivo per cui io faccio queste lezioni è che io credo che dovreste pensarci a queste cose. Lui si chiama Gino perché i comportamentisti e gli organizzativi che hanno preparato tutta la faccenda sanno perfettamente che il momento in cui tu sai come ti chiama quello davanti a te, hai comunque la pulsione a stabilire con lui un rapporto che non è secondario, non è di ruolo, ma quello diventa una persona. Quello diventa una persona e quindi tu hai un altro tono nel rapporto, cioè hai il tono che useresti con uno che in qualche modo è un tuo amico, perché conoscere il nome proprio di qualcuno nella nostra cultura indica un senso, un livello di intimità diverso che non 18-25. Esatto. E quindi tu sei in qualche modo in un rapporto sbilanciato, perché tendi a comportarti come se quello fosse uno che conosci, quindi inserisci nel rapporto degli elementi relazionali, primari, amicali, quello però tu non lo conosci. Però quando tu chiami la team, pronto, sono Gabriella, mi dica, se tu sei incazzato è già difficile dire, senti Gabriella sei una stronza, perché non ci riesci. Se quello ti dicesse sono l'operatore 1825, allora senta io a lei, eccetera, eccetera, eccetera. E queste sono strategie che incorporano queste notizie e queste cose. Lo fanno apposta, perché loro lo sanno che noi reagiamo a una serie di codici e di grammatiche, spesso senza pensarci. Però di fatto voi pensate, fate mente locale e dice, se tu sai come si chiama quello che è davanti a te, è un problema, perché ti comporti in un altro modo. Non so se avete visto un film che si chiamava Ed TV tanto tempo fa, che era uno dei primi reality con questo che andava in giro con la gente che lo riprendeva. A un certo punto succede una catastrofe a uno che conoscevano e quello dice, oh, sai che quando rotano la testa che conosci è molto più difficile? Eh sì che lo so, e lo sanno pure loro. Per cui tu sei costantemente tirato dentro rapporti che sono rapporti strumentali nel modo più bieco, ma che vengono travestiti da rapporti interpersonali, perché questo ti mette in una posizione di inferiorità. Lima le tue armi, ti impedisce di essere, come dire, no? Di arrogarti i tuoi diritti. Perché quello tu sai che si chiama Gabriella, per cui ha una famiglia, no? Succedono tutta una serie di ragionamenti mentali che tu magari non tematizzi neanche, ma che di fatto ti portano a dire, senta Gabriella, volevo dirle che invece di dire, senta un po', dica a quegli stronzi dei suoi capi una cosa, ma per favore, potrebbe per caso, eccetera, eccetera. Quindi il tono della relazione è diverso. Quindi l'organizzazione di oggi, di fatto cosa fa? Fa questo. Ha capito che le tematiche chiamate, tirate in ballo da quelle che sono state chiamate risorse umane, per chi conosce un po' di organizzazione, sono importanti, ma le ha strumentalizzate ulteriormente. Quindi rimane soltanto il trucco in ultima analisi, cioè l'importanza del rapporto umano vero e proprio. Non c'è, c'è il simulacro del rapporto umano, come l'impiegato della settimana o l'impiegato del mese. No, tutta una serie di strategie che servono a solleticare una parte, ma senza poi di fatto darle un valore effettivo, senza prenderla in considerazione nel momento in cui progetti e crei le tue cose. E questo è un punto sul quale, secondo me, dovreste effettivamente ragionare e riflettere. perché nel rapporto con l'utente questa dimensione è sempre più importante. In quel libro che vi dicevo, Nel posto del disordine, ci sono tutta una serie di racconti di ospedali e altre divisioni particolari all'interno di ospedali, eccetera, dove sono stati messi in atto delle procedure completamente sballate rispetto a quelle normali. Per esempio, c'è un ospedale che si occupa di maternità, dove hanno deciso di chiedere agli utenti cosa avrebbero voluto che accadesse all'interno e di farlo. Quindi hanno stravolto sia il layout delle stanze, l'organizzazione delle finestre, hanno assunto molta più gente perché ognuno voleva avere qualcuno con cui parlare, non a caso, no, in modo che fosse sempre lui e non cambiasse una volta ogni momento, hanno permesso alla famiglia di dormire accanto alle mogli, insomma tutta una serie di cose che sono state richieste a gran voce dai pazienti, ma che facevano a cazzotti con i principi organizzativi. Non so se mi spiego, perché il principio organizzativo cosa esige? Esige modularità, ripetizione, costanza, no? Tutta una serie di cose che questi invece loro non gliene fregava niente dell'organizzazione. Che è successo? Che questi hanno investito, non so, alcune centinaia di migliaia di dollari in questo, dopodiché sono 10 anni che sono un centro d'eccellenza in cui tutti gli altri vanno a vedere com'è che funzionano così bene. Capite? Quindi anche il fatto che l'organizzazione comunque porti con sé tutta una serie di grandi risultati è discutibile, porta risultati per certi versi, ma che ne sai che cosa succederebbe se tu invece facessi altro? Qualcuno altro ci prova a farlo. Quindi, come vedete, non è, ripeto, tenete presente, io non è che vi sto dicendo questo perché mi auguro che capiate come poter gabbare il prossimo e lo fottiate selvaggiamente usando questi strumenti, però è inutile che vi dica pure che tutto questo non serve, perché serve. Il problema è che io vi dico che è importante e poi serve, non che serve per cui diventa importante, non so se mi spiego. E qui purtroppo il discrimine è molto lieve, molto flebile, perché di fatto molte cose servono pur essendo importanti. Ecco, il nostro problema da un punto di vista culturale è che spesso e volentieri tutto quest'altro importante noi lo mettiamo da parte e teniamo soltanto il fatto che serve. Il che poi diventa pure snervante per certi versi, no? Perché dopo 3, 4, 5 volte che parli con Gabriella, Federico e Ruggero, è il quinto che becchi che Mario, senti Mario, a me mi hai veramente rotto i coglioni, te e tutti gli amici tuoi, perché non si può andare avanti in questo modo. Però capite che per certi versi la questione è complicata. Allora, quindi capite che il versante relazionale è importante, ma è estremamente complesso. Cioè, noi fino adesso ne abbiamo parlato in modo estremamente, no, come dire, semplice per certi versi. Dov'è il punto? Che purtroppo è un versante sul quale le strategie cognitive attuali non funzionano, perché è un versante qualitativo. Cioè, tu non puoi ad oggi misurare certe cose, anche se vedete probabilmente, se ci avete fatto caso, che la tendenza della nostra cultura ovviamente è di ridurre anche questo a misura, per cui c'è l'economia della felicità, la felicità interna lorda, tutta una serie di colossali stupidaggini che stiamo tentando di fare per trasformare pure la felicità in qualcosa di marketizzabile, di vendibile, di separabile, eccetera, cioè somministrabile a turno, eccetera, eccetera. Però di fatto queste strategie non funzionano. Il problema è che sono degli oggetti, se vogliamo chiamarli così, sono delle dimensioni dell'essere sulle quali si dovrebbe poter operare secondo altre logiche. Logiche d'affinità, logiche di riconoscimento, logiche di similitudine e comprensione, affinità elettive, no? Vi ricordate Goethe cosa diceva in proposito? Ecco, quella dimensione lì noi l'abbiamo terribilmente sacrificata per 300 anni più o meno a questa parte, soprattutto negli ultimi 60, ed oggi torna violentemente alla ribalta, e spesso e volentieri torna alla ribalta in modo traumatico, in modo come fa il rimosso tutto sommato, con problemi speculari. Quindi ci sono figli che uccidono genitori, rapporti di coppia che finiscono nella violenza molto più spesso, tutta una serie di segni che ci dicono cosa? Che noi siamo diventati incompetenti relazionali, cioè noi non abbiamo più quel sapere che immaginavamo fosse spontaneo, ma che invece non era spontaneo per niente. Tutto quella maestria nell'interpretazione delle espressioni del viso, delle posture del corpo, delle piccole espressioni degli occhi, non so se avete visto Lie to Me in televisione, ecco, non è casuale che tutte queste cose vengano in gioco oggi, Perché ce ne stiamo accorgendo un po' tutti, per un verso o per l'altro, no? Quando chiedono al professor Lightman, lei è uno scienziato? Sì, sono uno scienziato che rompe le palle. Ecco, lui fa un altro discorso, però è anche scientifico per certi versi. Però sono ambiti nei quali la scienza in qualche modo deve essere temperata da altro. Non c'hai l'evidenza empirica, non c'hai il modo di dire sei certo di questo. No, secondo me è così, ho una competenza, la rischio, ma non c'è la carta che canta, anche se poi sta carta che canta vediamo un attimo dov'è che funziona, perché io ho dei dubbi seri che ci sia da qualche parte. Ad ogni modo, teniamo pure aperta la questione. Quindi si tratta, purtroppo, di, come dire, riscoprire un insieme di competenze che sarebbero umane, ma che noi abbiamo per molti versi messo da parte, rimosso, svalutato, criticato, eccetera, eccetera, e di metterle in gioco per la propria professionalità. Capite? Tenete presente che negli Stati Uniti, dove l'incompetenza relazionale ha dei livelli inauditi, stanno facendo tutta una serie di corsi pilota nelle scuole per reinsegnare ai ragazzini a distinguere le emozioni, perché si sono accorti di alcune cose. Una, che la diffusione dell'obesità in linea di massima può essere anche, ovviamente, interpretata come incapacità a riconoscere le emozioni, ovvero sia l'obeso spesso e volentieri qualunque cosa provi la interpreta come fame e quindi mangia, perché non ne ha altre, non ne ha mai sperimentate altre, non gli hanno mai insegnato a riconoscerle. Questo dovrebbe accadere dove, ci insegnano le nostre discipline? Nell'ambito di una cosa che si chiama processo di socializzazione. Processo di socializzazione è il processo nel quale tu praticamente diventi parte del gruppo di cui fai parte. Dove sei nato? Dice, questo che ci vuole? Ci vuole un sacco, purtroppo. Noi non lo immaginiamo, però di fatto noi abbiamo una miriade di competenze delle quali non siamo coscienti. Noi conosciamo a occhio, siamo in grado di distinguere l'espressione del viso e la qualità del sorriso, siamo in grado di gesticolare per farci, noi soprattutto italiani, per farci capire, sappiamo come dobbiamo stare nella gran parte delle occasioni, abbiamo una serie di saperi che secondo noi sono ovvi e naturali, ma non lo sono per niente, e li abbiamo perché ci sono stati trasmessi, spesso e volentieri, da agenti di socializzazione con i quali noi abbiamo avuto a lungo a che fare, nella gran parte dei casi la famiglia, le scuole primarie, tutta una serie di situazioni nelle quali noi, pur senza saperlo, abbiamo appreso delle cose. Come ci si comporta, come si parla con l'altro, qual è il turno, come si fa a dare la parola, quando è il caso di prenderla, anche se questo in televisione l'hanno un po' perso di vista, però comunque tutta questa serie di informazioni e tutte le capacità di accorgersi quando uno è felice, quando uno non lo è, quando sta a disagio, capire se per caso il disagio sei tu che lo stai provocando, perché lo stai provocando, tutta questa serie di competenze molti non l'hanno più. E quindi a cosa porta? Porta per esempio a una dilagante violenza giovanile. No, saprete che c'è un problema delle baby gang, soprattutto in Inghilterra, perché gli anglosassoni da questo punto di vista sono stati un tantino più sfortunati di noi, tra virgolette. Ma anche noi cominciamo a registrare episodi di violenza giovanile rilevanti. È importante, come vi dicevo, per molte patologie, quindi disturbi dell'alimentazione, disturbi relazionali, diciamo delle problematiche legate alla figura, all'immagine di sé, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, non sono cose che rimangono nella teoria, io vorrei che capiste questo. Noi abbiamo questo maledetto luogo comune per il quale se non parli di qualcosa di pratico, quello non è pratico, che è una stupidaggine assoluta. No, io quando sento parlare di gente che dice mi parli di qualcosa di concreto, penso, ma tu hai presente che quando si parlava di democrazia, democrazia non c'era? Se ragionavano tutti come te, stavo ancora con i tiranni. Non siete mai ragionato su questo coso? Dici, tu parli di una cosa che non c'è, come se fosse una colpa. Noi siamo qui perché ci sono migliaia di persone, di anni, di gente che parlava di cose che non c'erano. I diritti, la democrazia, no? Tutte queste cose qui non c'erano. Allora, se tutti avessero ragionato, parliamo solo del pezzo di pane che ho qui davanti, stavamo ancora fermi da qualche parte in posti molto poco divertenti. Cioè, noi viviamo di cose che non ci sono, viviamo di volontà di cambiare le cose, viviamo di idee che secondo noi sarebbero più intelligenti, non solamente da un punto di vista del marketing, maledizione, ma in generale. No? Allora, questo è il punto centrale. Se noi vogliamo per forza limitarci a quello che c'è, al concreto, alla cultura del fare, allora, ecco, a un certo punto ci sono delle difficoltà piuttosto serie. Vi faccio presente che la realizzazione, tutto sto gran fare di cui parliamo da anni a questa parte, sta portando a una assenza di grandi scoperte, per esempio per quanto riguarda la farmacologia. Principi rivoluzionari non se ne vedono da anni, né si vedono in prospettiva. Da un punto di vista tecnologico, semplicemente tecnologico informatico, stiamo ancora con la Seconda Guerra Mondiale, cioè stiamo ancora migliorando quello che è stato pensato allora. Nel frattempo, niente di nuovo sul fronte occidentale. Quindi è evidente che tutta sta grande organizzazione non è che ci sta portando molto lontano. Se voi andate a prendere uno straccio di storia delle idee e delle scoperte, vi accorgete che le grandi scoperte le hanno fatte tutte per sbaglio. Tutti. La penicillina deriva da un ufficio che era un casino infernale. Questo era andato via, ha lasciato tutti i vetrini sparsi, le finestre aperte. Quando è tornato c'era la muffa e casualmente in un punto la muffa non c'era. Per sbaglio. Non è che si era messo a tavolino a dire adesso controllo dove c'è la muffa e dove non c'è e poi faccio la scoperta. No, la scoperta è una botta di culo nella grandissima parte dei casi. I raggi X, Röntgen, l'ha scoperti girando raggi X in giro per tutto lo studio e una cosa si è illuminata. Ma lui non aveva idea del perché. Non so se mi spiego. Quando tu cominci a mettere tutto sotto procedura, sai cosa non succedono più? Infatti lo stesso scopritore della penicillina, del quale al momento mi sfugge il nome, grazie, allora un bel giorno va in un altro laboratorio che invece era tutto lindo e pinto, lo guarda e fa, certo, non credo che scopriate molte cose qua dentro, perché lui sapeva perfettamente che la logica della scoperta scientifica non è pianificabile, perché se lo fosse noi staremmo tutti in un empireo tecnologico-scientifico. Se fosse sufficiente a seguire le procedure per ottenere una scoperta scientifica rilevante, dove saremmo? Altrove, non qui. Il problema è che il sospetto che comincia ad affacciarsi, se uno prende, prende atto di tutte queste cose, è che le scoperte capitano quando non te l'aspetti. C'è un fattore di scoperta che è altro. E questo c'è anche nello studio, anche nella professione, immagino. Avete tutti provato, no? Quel famoso momento dell'eureka di Pitagora. Che mentre stai a fare un'altra cosa dici, cazzo, ma quella cosa che mi sta martoriando da 20 giorni la posso risolvere così? E tu stai pensando a un'altra cosa, eri fuori con gli amici, eri in bagno, eri da un'altra parte, no? Una delle tante ricerche scientifiche americane che trovo essere estremamente rivelatrici di questo clima, diceva che l'idea ti viene la sera alle 10.07 sotto la doccia, per cui vi invito, quando avete un problema, a farvi una doccia la sera alle 10.07 e aspettare che arrivi l'idea, possibilmente col cappello con i corvi in testa, quello di Pitagora, di Archimede Pitagorico, che può tornare comodo. Ma non è uno scherzo, è vero, l'hanno pubblicata questa. Allora, il problema, come dice giustamente la vostra collega, vai a dormire e te svegli, notte porta consiglio, dicevano i saggi. Non è casuale, è vero. Nel senso che evidentemente noi abbiamo un altro versante di elaborazione intellettuale, di elaborazione esperienziale, di riflessione sul mondo, che non ha a che fare con l'io. L'io è una piccola parte di noi. Quando l'io se ne va a morire ammazzato, come accade, non so se avete fatto caso, tutte le sere, e quando, quello è un altro grande problema, quando andiamo a dormire che succede? Non lo sa nessuno. Nessuno ha ancora capito a che serve il sonno, che processi, si sogna, esatto. Quello è il bello della cosa, no? Quando torni in te la mattina, spesso e volentieri hai altre idee. E noi normalmente non ci chiediamo perché tendiamo a sorvolare su questi aspetti, però quelle altre idee, quei saperi si sono sedimentati durante la notte in altre condizioni. Capite? Lo stesso, cioè interpretare il sapere e lo studio in chiave solamente quantitativa porta a queste cose qui, senza voler assolutamente criticare nello specifico questo master, però voi avete realizzato, come dicevo all'inizio, che ci sono delle pretese di una presunzione inaudita in questo orario? Noi facciamo 10 ore di lezione, però le ore sono di 3/4 d'ora. Non so se ci avete mai fatto caso a sta circostanza. Allora, un'ora di 3/4 d'ora è in qualche modo un paradosso a dirlo, no? Perché l'ora dovrebbe averne 60. Però noi siamo organizzativamente coscienti del fatto che possiamo manipolare qualunque cosa. Per cui l'ora diventa 45 minuti. Il trimestre all'università diventa 5 settimane. Il trimestre sono 3 mesi, quindi 12. Mi ricordo, grosso modo. No, 5 settimane. Perché? Perché il sapere lo puoi trasferire in unità di tempo, come alla catena di montaggio. Per cui che io vi faccia 12 ore in 6 settimane, o ve le faccia in 2 giorni, è uguale. Che è una stronzata assoluta. D'altro canto, no? Perché, come vi dicevo, purtroppo, nella trasmissione del sapere e nell'apprendimento, i ritmi non sono quelli della catena di montaggio. Solo che noi abbiamo ridotto a rivo tutti i processi, no? Perché noi tendiamo a ridurre, tutti i processi a quello che ci sembra il più figo di tutti, che è quello scientifico, amministrativo, burocratico. Allora, tu devi fare 48 ore, le fai in 6 giorni, 8 ore al giorno, esci che sei un altro perché ti hanno praticamente fatto il lavaggio del cervello, non ti ricorderai mai quello che ti hanno detto, però hai fatto 48 ore. Indi, no? Funziona così. Allora, io sto studiando un saggio di uno dei miei autori di riferimento che è 5 pagine, da 5 anni. Non solo quello, tiratevi su, sennò Germini capirebbe, ma avrebbe crocefisso. Però su questo saggio io ho scritto 2 monografie e 5 saggi. Però sono 5 pagine. Allora, se io dovessi ragionare quantitativamente, 5 pagine? Sono 5 pagine? Niente. Non so se mi spiego. Cioè, pretendere di arguire la qualità di un qualcosa dal fatto che sia tanto o poco è una presunzione assurda che noi abbiamo pienamente introiettato, però. No? Come la logica delle citazioni, immagino che ne avrete sentito parlare, no? Come dice Umberto Eco, ridendo come un matto, se tu scrivi una cazzata colossale, te citano tutti per dire che sei uno stronzo, però intanto negli indici di citazioni sei uno dei più grossi del pianeta. Perché non c'è scritto perché te citano, c'è soltanto il conto di quante volte sei citato. Quindi o bene o male, non è un problema. Capito? E questo che dovrebbe dirmi del valore dell'autore? Mistero. Prego.